Allora, apriamo la nostra analisi di oggi con un documento che, secondo me, è una vera e propria macchina del tempo.
Decisamente.
È il libretto originale dell'Euridice di Ottavio Rinuccini, stampato a Firenze nel 1600. Già solo a vederlo, anche in digitale, fa un certo effetto, no?
Fa un effetto incredibile.
Perché non parliamo solo di un testo teatrale. Qui c'è il progetto di una rivoluzione. È di fatto uno dei primissimi esempi di opera lirica della storia, un atto di nascita.
Proprio così.
E la nostra missione oggi è proprio esplorare cosa ci rivela, come nasce una forma d'arte nuova, in che contesto e, ovviamente, che storia racconta.
E il contesto, guarda, è la prima cosa che salta all'occhio. È la chiave di tutto. Non c'è neanche da cercarlo tra le righe.
È scritto lì, in bella vista.
A caratteri cubitali sul frontespizio, rappresentata nello sponsalitio della cristianissima regina di Francia e di Navarra. Questo, insomma, ci dice già tutto.
Quindi le nozze di Maria de' Medici?
Esatto, con Enrico IV di Francia. La prima cosa da capire è che dobbiamo proprio dimenticarci l'idea di spettacolo come la intendiamo oggi.
Non era intrattenimento.
No, per niente. Era una dichiarazione di potere, era un'operazione di diplomazia culturale, un'ostentazione di ricchezza da parte dei Medici su un palcoscenico europeo.
Un vero e proprio evento di Stato mascherato da festa. E questo ci porta dritti alla dedica, che mi ha, sorpreso.
Ah, la dedica è un piccolo capolavoro.
Di solito sono piene di elogi formali, un po' noiosi. Questa no. È indirizzata ovviamente alla cristianissima Maria Medici, ma Rinuccini la usa quasi come il retro di copertina di un libro, per spiegare il suo progetto.
Appunto, è un manifesto.
Scrive che è stata opinione di molti che gli antichi greci e romani cantassero sulle scene le tragedie intere. È come se dicesse: guardate che non mi sto inventando nulla, eh.
Sto solo riscoprendo qualcosa di antico e glorioso. È una mossa retorica, ma intelligentissima.
Certo, in pieno Rinascimento.
L'antichità classica era la legittimazione più grande. Quindi non si presenta come un rivoluzionario, ma come un restauratore. E poi usa quella frase meravigliosa. Vuole rinnovare una nobil maniera di recitare.
Ecco, fermiamoci un attimo. Nobil maniera di recitare.
Quelle parole sono di fatto l'atto di nascita del melodramma. Sta descrivendo l'invenzione del recitar cantando.
Ok, recitar cantando. Per chi ci ascolta, come dobbiamo immaginarcelo? Non è un'aria d'opera moderna, giusto?
No, molto diverso. Dobbiamo toglierci dalla testa le grandi aree virtuosistiche dell'Ottocento. Il recitar cantando era qualcosa di molto più vicino al testo.
Più intimo, forse.
Sì, e più funzionale alla parola. Era uno stile a metà tra la declamazione teatrale e il canto vero e proprio. L'idea, nata in circoli intellettuali come la Camerata dei Bardi a Firenze, era che la musica dovesse essere al servizio della parola.
Non il contrario.
Mai. Doveva amplificare le emozioni del testo, rendere ogni sfumatura di gioia, di dolore, immediatamente potente. L'obiettivo era, come dicevano loro, muovere gli affetti, colpire dritto al cuore.
Quindi la musica sottolinea il dramma, non lo copre. E Rinuccini, sempre in questa dedica, si prende anche un po' il merito, cita un successo precedente.
Certo, fa marketing. Cita la Daphne su musica di Jacopo Corsi, che aveva già riscosso un incredibilmente piacere a corte. È come dire, guardate che la formula funziona, l'abbiamo già testata.
E poi, ovviamente, nomina il compositore dell'Euridice.
Jacopo Peri, un altro genio di quella stagione. Quindi la dedica non è un semplice omaggio, è un manuale di istruzioni, un trailer e una difesa preventiva del genere che stavano presentando al mondo.
Va bene, quindi abbiamo questo manifesto, questa tecnica rivoluzionaria. E per lanciarla scelgono una storia. Immagino la più epica possibile.
La più epica di tutte e la più adatta, la storia che parla del potere stesso della musica, il mito di Orfeo ed Euridice.
Certo.
Se scorriamo la lista degli interlocutori, troviamo tutti, eh? La tragedia, che fa da prologo, poi Orfeo, Euridice, Venere, Plutone, i cori di ninfe, pastori.
La struttura sembra quella di una tragedia greca.
Sembra, hai detto bene.
Ah, ecco. Immagino ci sia un ma.
C'è un ma enorme e la cosa straordinaria è che è Rinuccini stesso a dircelo, sempre nella dedica, si sente in dovere di giustificarsi e questo è affascinante.
Cioè, ammette di aver fatto qualcosa.
Ammette con una sincerità quasi disarmante, e cito, «potrà parere ad alcuno che troppo ardire sia stato il mio in alterare il fine della favola d'Orfeo». Ha cambiato il finale.
Aspetta, cambiare il finale di un mito così fondamentale? È una mossa audace. Ma all'epoca nessuno ha protestato. Nessun purista a corte si è alzato dicendo «Ehi, non è così che va la storia».
È una domanda perfetta che va al cuore di tutto. Certo che lo sapevano tutti come finiva la storia, ma la fedeltà al mito era completamente secondaria rispetto allo scopo dell'evento.
Allo scopo celebrativo.
Esatto. Rinuccini lo spiega chiaramente. Un finale tragico, con Orfeo che perde Euridice per sempre, sarebbe stato del tutto inappropriato in tempo di tanta allegrezza come un matrimonio reale.
È quasi come se uno studio di Hollywood oggi cambiasse il finale di un classico perché i test screening dicono che è troppo deprimente.
Precisamente. Il test screening di Rinuccini era una regina il giorno delle sue nozze. Il lieto fine non era un'opzione, era un obbligo.
Un approccio incredibilmente pragmatico all'arte. La verità del mito si piega al messaggio del committente.
L'arte non è fine a se stessa. È uno strumento di celebrazione, di un messaggio politico e augurale. E il messaggio qui doveva essere di trionfo, di unione, di amore che vince, non di perdita.
E infatti l'opera è costruita proprio su questo arco emotivo.
Dalla gioia più pura alla disperazione più nera, per poi risalire a un trionfo ancora più grande.
I cori di ninfe e pastori celebrano l'amore di Orfeo ed Euridice. C'è un passaggio: ninfe, che i bei crin d'oro sciogliete liete allo scherzar dei venti. È un'atmosfera di festa, no?
È una costruzione drammatica molto efficace. Si crea un'aspettativa di felicità quasi insostenibile.
Per rendere la caduta ancora più
devastante. Si sale il più in alto possibile per poi precipitare.
E la caduta è verticale. Arriva Dafne, la nuntia, la messaggera, proprio come nel teatro greco. È lei che porta la notizia. E la sua narrazione è agghiacciante, ha una precisione quasi cinematografica.
Terribile.
Descrive la scena. Mentre danzando il pie sul verde prato, mala la bella Euridice angue crudo e spietato, che celato giacea tra fiori e l'erba, punsele il pie. Cioè, è una cronaca in versi, te la vedi proprio la scena.
E la reazione di Orfeo, ecco, quello è il cuore emotivo dell'opera. Qui il recitar cantando doveva dare il meglio di sé.
Il suo dolore.
Che non è un urlo immediato. È uno stordimento, un'incredulità gelida. I suoi primi versi sono spezzati. Non piango e non sospiro, oh mia cara Euridice. È come se non potesse crederci.
Poi il dolore esplode.
Esplode in una domanda che è un abisso. O mio core, o mia speme, o pace, o vita, o in me chi mi t'ha tolto, o in me dove sei gita. È un momento di una potenza incredibile.
E a questo punto, in qualunque altra storia, sarebbe la fine. Il lutto. Ma qui Orfeo non si arrende.
No. Fa l'unica cosa che Orfeo può fare. Trasforma la sua disperazione in determinazione. E la sua arma per sfidare la morte e gli dèi dell'inferno.
E la sua arte.
La sua musica. Il suo canto.
Aspetta un attimo. Quindi, la storia di quest'opera, una delle prime della storia, parla di come il canto e la musica possano sconfiggere la morte. È come se...
Esatto. È proprio così.
È come se la storia dell'opera fosse la storia del potere dell'opera stessa.
Hai colto il punto perfettamente. È questo il colpo di genio. L'opera celebra se stessa. È una metanarrazione. La trama è una dimostrazione del potere del prodotto che stai vendendo.
Un'operazione di marketing geniale, dentro l'opera.
Certo. Dice agli ascoltatori, vedete? Questa nuova forma d'arte che state ascoltando è così potente che può piegare le leggi della natura. Un concetto fortissimo per un genere che stava nascendo.
Incredibile. E così Orfeo scende agli inferi. E il suo canto diventa un'arma di persuasione. Si rivolge a tutti, alle ombre, a Caronte e infine a Plutone. C'è un verso che lo riassume. Lagrimate al mio pianto, ombre d'inferno.
Non chiede pietà passivamente, la crea.
La impone con la sua arte.
Li costringe a sentire il suo stesso dolore. E funziona. Il canto di Orfeo fa breccia nella durezza millenaria degli inferi. Plutone, il re inflessibile, vacilla. E le sue parole nel libretto sono la prova del 9, la dimostrazione che l'esperimento del recitar cantando ha avuto successo.
Cosa dice?
Dice: «Ben di tua dura sorte, non so qual nuovo affetto, m'intenerisce il petto». Sta confessando di provare un'emozione nuova, una tenerezza che non conosceva. L'arte ha letteralmente cambiato la natura di un dio.
È il trionfo. E qui arriviamo alla grande deviazione dal mito classico. Lì a Orfeo viene concessa la grazia, ma con quella condizione terribile, non voltarsi. E lui, tragicamente, fallisce. Ma qui?
Qui no. Nessuna condizione. Nessun tranello, nessuna prova psicologica. Il trionfo è totale, assoluto. Plutone, commosso dal canto e convinto anche da Proserpina, cede completamente.
Senza se e senza ma.
Esatto. La sua sentenza è definitiva. Trionfi oggi pietà nei campi inferni e sia la gloria e il vanto delle lacrime tue e del tuo bel canto. Punto. Ordina che Euridice sia liberata. Vittoria su tutta la linea.
Una vittoria dell'amore, ma soprattutto, come dicevamo, della musica. E l'opera si chiude, immagino, con un ritorno trionfale e cori di giubilo.
Esattamente. Si chiude in modo speculare a come era iniziato il dramma. Orfeo canta la sua felicità con versi che sono l'esatto opposto del suo lamento. Prima era disperazione, ora è estasi. O fortunati miei dolci sospiri, o ben versati pianti, o me felice sopra gli altri amanti.
Dal dolore più profondo alla gioia più completa.
Grazie al potere dell'arte.
E questo ovviamente ci riporta al punto di partenza. Il matrimonio di Maria de' Medici. Questo lieto fine non è solo una scelta artistica, ma una potente metafora politica.
È un augurio perfetto per la coppia reale, ovvio, l'amore che trionfa sulla morte, ma sul piano politico il messaggio è ancora più forte. Questo matrimonio tra Francia e Medici era un'alleanza strategica per portare stabilità dopo decenni di guerre di religione.
Quindi l'opera sta dicendo?
Sta dicendo. Quest'unione, come il canto di Orfeo, ha il potere di superare le divisioni, di sconfiggere le morti politiche del passato e di portare una nuova era di pace. È un magnifico e costosissimo veicolo di propaganda dinastica.
Quindi, tirando le somme, quando chiudiamo questo libretto del 1600, cosa ci resta in mano? Non è solo un testo.
Assolutamente no. È un documento storico eccezionale. È una fotografia del momento esatto in cui un'arte nasce e ci mostra tutti gli ingredienti.
Cioè?
Primo, l'intenzione artistica dei creatori, Rinuccini e Peri, che volevano far rivivere un ideale classico. Secondo, l'influenza diretta, determinante, del potere politico, che ha letteralmente riscritto un mito per i suoi scopi. E terzo, ci fa vedere come una storia antica venga smontata e ricaricata di nuovi significati per parlare al suo presente.
Sai, pensando a tutto questo, mi viene una riflessione. Rinuccini ha piegato consapevolmente un mito per adattarlo a un'occasione, a un committente.
Certo, lo ha fatto in modo esplicito.
E questo ci porta a chiederci, con quale frequenza, ancora oggi, le storie che consumiamo nei film, nelle serie, persino nel modo in cui ci vengono raccontate le notizie, vengono modellate non tanto per aderire a una presunta verità originale, quanto per veicolare un messaggio adatto al contesto, al pubblico o a chi paga per produrle?
È una bella domanda.
Forse in fondo ogni narrazione potente è sempre, almeno in parte, un'opera creata per l'occasione.